Podcast numero 111 per il giornale Il Mondo Nuovo, 7 settembre 2024. Titolo: Il nuovo inferno della comunicazione istituzionale. Il caso San Giuliano Boccia, dagli ideologi agli influencer. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Il caso San Giuliano Boccia ha guidato l'agenda mediatica da più di una settimana. Alla fine ha trovato la soluzione che forse sarebbe stata necessaria almeno 3 giorni prima. In ogni caso la scia è, si dice, destinata a prolungarsi. Dentro ci sono questioni di etica pubblica, di qualità della classe dirigente, di evoluzione del rapporto tra politici e amministrazioni, e di forma e di sostanza delle politiche culturali, che è poi il teatro in cui si è svolto questo caso. E poi molte altre cose, tra cui le imprevedibilità, le speculazioni che sono proprie di ogni intreccio politico-mediatico. Tra l'altro si sta disputando se sia una questione privata o una questione politica. Mi pare evidente che le due cose si sono intrecciate, ma che non ci sia solo questi due aspetti. Io non colgo questa occasione per aggiungere, diciamo, opinioni giuste o sfacciate, alla fine difficilmente cesellabili, né sulle questioni private né sulla figura istituzionale di Gennaro San Giuliano. Andrebbe esteso il ragionamento anche al quadro di governo per altri aspetti necessari, non per fare illazioni, meno che mai per fare indagini sprovvedute, nel senso che sono solo basate su spunti giornalistici sulla figura di Maria Rosaria Boccia, dipinta tra sincerità e furbizie, per qualcuno Matahari, per altri la tipica fonte di sbandate di persone che mescolano un po' pubblico e privato e opportunità e impunità, insomma, eccetera. Io vorrei cogliere l'occasione per fare qualche considerazione sullo specifico di questa nostra rubrica, che è dedicata in tutti i suoi aspetti al complesso tema della rappresentazione, spesso proprio al tema della rappresentazione del potere. Dunque, sull'evoluzione stessa della comunicazione, nel caso di un ministro, cioè di un soggetto politico che assume pro tempore incarico istituzionale, diventa questione sia di comunicazione politica che di comunicazione istituzionale, in delicati e anche conflittuali equilibri. In una democrazia temperata dal diritto, dovrebbero essere chiari sempre i confini e le distinzioni tra questi due campi, che hanno sì punti di convergenza, ma anche funzioni, ruoli e obiettivi molto diversi. Ma da tempo in Italia i confini, questi confini tra i due settori, politica e istituzioni, si sono fatti confusi e anche molte volte sono stati derubricati, tanto che in generale la componente politica ha assunto una soverchiante importanza su quella istituzionale. Parlo di contenuti e fini delle prestazioni, creando marginalizzazione dei ruoli che appartenevano e che appartengono alle amministrazioni e sconfinamenti per i ruoli che appartengono a istanze politiche. Fra l'altro, chi vi parla lo dice e lo scrive da molti anni. Questo crescendo si è formato con evidenza alla caduta della prima Repubblica, avuto in Silvio Berlusconi forse il primo e anche il più grande dei trasformatori di questo delicato campo, politica e istituzioni, che dovrebbe contenere sì distinzioni, ma poi anche momenti di sintesi. Ora siamo in un'epoca ancora più evoluta, in cui cambiano radicalmente gli stili di governo, la mutazione genetica della politica, che dimostra di essere sempre più guidata non dalle ideologie, ma dal marketing, la fragilizzazione dei partiti, che portano quindi all'arembaggio comunicativo e allo scopo elettorale, e che sono diventate cose più importanti delle virtù sociali della politica, come la pedagogia valoriale, l'impegno per la spiegazione trasparente per tutti, eccetera. Ma Guardate, è proprio l'evoluzione tecnologica a generare nuovi parametri, nuovi valori, nuove professionalità che corrispondono al peso dei processi digitali rispetto alle forme storiche dei sistemi relazionali e informativi. Consentitemi un breve riferimento di esperienza personale. Anni fa, dopo 20 anni di svolgimento di responsabilità di management nelle aziende pubbliche e nelle amministrazioni pubbliche in questi campi, eventistica istituzionale compresa, tra cui 10 anni a Palazzo Chigi con 10 governi, pur avendo fatto la scelta per l'opzione universitaria di ruolo, mi sono capitati 3 casi di consiglierato di ministri, importanti e su materie interessanti, chiamato ad incarichi esercitati con le forme consentite dal decreto di gabinetto, sempre per produrre conoscenza organizzata a scopi di miglioramento dei processi decisionali. Quindi, come avviene, avveniva perlomeno, ricerca, analisi, studi, eccetera. Tra questi casi, lo cito proprio per la conoscenza diretta di quell'ambiente di cui parliamo, anche quello propiziato dal ministro dell'area oggi della cultura, al tempo dei beni culturali, che nel mio caso fu Francesco Rutelli, che era anche vicepresidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di assicurare il coordinamento di una commissione di economisti della cultura. Questo segmento era anche il mio segmento di appartenenza disciplinare, presieduta da un economista di prim'ordine, che era il professor Walter Sant'Agata, sfortunatamente scomparso, per aggiornare il quadro di ricerca sull'economia della creatività in Europa e in Italia, allo scopo di migliorare le politiche pubbliche di un segmento di forza, certamente del sistema paese, ma considerato insufficientemente presidiato proprio dal concerto delle istituzioni. Al tempo il ministro avrà avuto al massimo quattro consiglieri in dotazione, cioè un tetto molto limitato, e tutti con ottimi CV e a sostegno di potenziamento di aspetti di eventuali debolezze nelle competenze stabilizzate nell'amministrazione. Adesso io ho letto che il ministro della cultura uscente sarebbe arrivato a 16 posizioni di consigliere. Il caso Boccia serve ad indagare non tanto dove è finito il rischio di un rapporto ravvicinato tra un uomo con alcune debolezze improprio e una signora avvenente ammessa a non pochi sconfinamenti, ma la logica per la quale una figura che presentava formalmente il profilo di influencer sia diventata essenziale, opportuna e, salvo l'handicap di una presunta relazione personale con il ministro, adatta a svolgere mansioni professionali integrative tra il ministro stesso, la sua amministrazione e i segmenti di società interessati. Io non ironizzo e non voglio fare neanche il passatista. Leggo i cambiamenti nelle dinamiche dell'evoluzione digitale oggi, in cui l'area dei social media sta scalzando quotidiani, sistemi radiotelevisivi, nel senso di processi verticali e unilaterali di comunicazione, lasciando sempre più spazio alla potenza capillare, sconfinata, interpersonale, interattiva, molecolare che ha la sfera digitale. È evidente che la trasformazione di sistema porta con sé una rilettura profonda dei modelli organizzativi, che riguardano non solo gli ambiti della comunicazione in senso proprio, ma tutto ciò che fa tessitura relazionale tra società e istituzioni, settore per settore. Dunque, assistiamo a una liquidità funzionale immensa, una vaporizzazione, direi, una prevalenza delle apparenze immediate e dell'immaginario rispetto, insomma, a contenuti solidi, diciamo così, più scientifici, no? Ancora di più questi settori dovrebbero essere il territorio in cui esercitare infinite accortezze negli adattamenti, infinite attenzioni a ricalibrare il ruolo dei dipendenti, costruire processi formativi adeguati e valutare eventuali e davvero necessarie protesi professionali. Ora, questo è un podcast, non è uno studio sui nuovi modelli organizzativi della comunicazione pubblica, quindi vado per le spicce e tocco solo punti generali che spero chiariscano il punto di vista, anche riferendomi a due o tre casi pregressi. Il mio punto di vista è che si è persa la regia istituzionale di questa trasformazione complessiva. Si sono perse regole, luoghi e regole per il governo delle prassi. Si sono tolti i paletti di coordinamento generale di un processo che avrebbe comportato un ruolo di punta di specialismi interni e poi altre defezioni sono intervenute che erano già in avvisaglia ai tempi del declino della Prima Repubblica. Alla fine è rimasto solo lo spauracchio della Corte dei Conti e quindi finisce tutto a contare scontrini e ricevute, non ambiti di controllo, di merito sulle dorsali dei comportamenti pubblici. A quali avvisaglie mi riferisco? Parlo del bisogno della politica di mettere sempre più mano agli spazi della comunicazione istituzionale, in fondo per scaricare su costi pubblici il problema della visibilità della politica stessa e quindi dei politici stessi. Insomma, la precondizione di un presidio da svolgere in forma costante, in luoghi autorevoli, cioè condotto in ambiti istituzionali, no? Non come faceva Marco Pannella con i suoi coraggiosi banchetti per strada, una precondizione alle esigenze elettorali e sostanzialmente alle condizioni di organizzazione del consenso. Questa dinamica è stata dilatata senza freni, non ha avuto più remore interne. Perché quelle strutture, chiamiamole della comunicazione istituzionale, sono state plafonate per lo svolgimento di compiti puramente amministrativi, creando così la giustificazione per la flessibilità che è intervenuta, non facendo evolvere professionalmente e creativamente le strutture amministrative, cosa possibile, che era stato il tema, il grande tema tra gli anni 80 e 90, e si è poi sostenuta la carenza professionale interna e quindi la necessità di utilizzare a diretto riporto figure scelte ad hoc. A poco, certamente molte figure che si sono avvicendate nel potere negli ultimi 30 anni ci hanno messo del proprio, e non dico che siano state tutte quelle che hanno avuto responsabilità e che hanno avuto ruoli. Dico che il fenomeno si è aggravato. Si è creato un mondo di mezzo tra istituzioni e cittadini che è diventato spazio di manovra, insomma, per quel indistinto veleno che per ogni democrazia è la legittimazione della propaganda e di cose che le assomigliano molto da vicino, cioè la caratteristica base dei sistemi autoritari, delle dittature, e che è diventata invece legittima e protetta anche nella democrazia, in cui dovrebbe imperare il bilanciamento dei poteri e il controllo dei vincoli istituzionali. Altro che senso dello Stato. Per il grosso delle generazioni al potere di recente, quell'idea dello Stato che avrebbe dovuto aprirsi professionalmente per concorso a nuove competenze, cioè non limitare le competenze interne a quelle giuridico-amministrative, quindi competenze economiche, sociologiche, tecnologiche, comunicative. Insomma, io penso alle culture di riforma che ruotavano attorno al rapporto Giannini tra gli anni 70 e 80, che hanno formato una generazione anche di funzionari coinvolti nei processi di cambiamento e di riforma. Beh, era meglio trascurarla e lasciarla alla sua definizione, peggiorativa naturalmente, di burocrazia. Una buona scusa per tutti, infatti, sempre più invocata da tutti, per gonfiare le segreterie e gli uffici di diretta collaborazione con personale non assunto per concorso, ma flessibile al punto giusto per un utilizzo politico. L'etichetta è stata sempre per governare meglio, per governare meglio. Pensate un po'. Quando arrivò il primo governo Berlusconi, 1994, il clima della comunicazione governativa era era già incrinato e c'erano stati anni di tensione. E se ricordo l'ironia vagamente cinica con cui Giulio Andreotti, mentre tardava la nomina del suo portavoce, parlo dell'ultimo suo governo, il settimo, quello del 1991, venne sollecitato a fare questa nomina per corrispondere poi, insomma, alla doverosità previste da regole di governo e di cerimoniale. Il presidente al suo settimo governo rispose alla sollecitazione con una frase poi diventata celebre: "È caro mio, ma qui ci vorrebbe un portasilenzi, non un portavoce". Ecco, eravamo all'opposto della ipertrofia relazionale e comunicativa di uno Stato che tuttavia al tempo volevamo più aperto, più colloquiale, ma senza immaginare che a un certo punto sarebbe stata la prateria degli influencer. Quanto a Silvio Berlusconi, la prima cosa che fece, lui è una figura formata in altri contesti, l'impresa privata, con altre esperienze orientate commercialmente, con un'idea certamente più lasca dei confini tra istituzioni e amministrazioni, beh, fu quella di chiamarsi una collaboratrice, peraltro una signora seria, morigerata e tecnica, che sulle prime si cercò di appioppare ai costi stessi dell'amministrazione, che evidentemente non poteva sostenere né quel carico finanziario né quel ruolo del tutto imprevisto nelle mansioni tracciate. Era la mitica signora Simonetto che gestiva ad personam tutto il flusso dei materiali fotografici riguardanti il presidente, dalla produzione, alla circolazione, fino all'intervento sul mercato fotografico per togliere di mezzo materiale eventualmente giudicato sfavorevole. Alla fine lavorò a stretto contatto con il presidente, impiantandogli anche uno studio fotografico a Palazzo Chigi, ma per come erano le regole e anche per come era fatto lui, con un contratto di lavoro non a carico dell'amministrazione, ma regolato dalla Fininvest. Eravamo tuttavia ai prodromi strutturali della cultura della propaganda, non ancora all'influencer che arriverà come professione di punta 15 anni dopo. E infatti, 15 anni dopo, arrivò sulla scena quella che credo sia stato il grande salto di qualità dell'organizzazione dei modelli di esercizio della comunicazione, diventata vera e propria estensione alle istituzioni della comunicazione politica, di cui fu principale artefice il politico italiano con più chimica per la trasformazione dei pani e dei pesci, che prese un partito alle soglie dell'estinzione e lo portò, proprio interpretando in modo apparentemente surreale, ma in sostanza col propagandismo digitale di massa, ad essere determinante nella politica italiana. Parlo, come tutti avranno compreso, di Matteo Salvini e della Costituzione. Centrale nel suo intreccio di ruoli di segretario della Lega e di ministro dell'Interno, di un team ampio, robusto, dinamico, moderno, che si autodefiniva la Bestia, che aveva compiti di guerriglia digitale nel proteggere il ministro, che era anche segretario della Lega, da critiche e nell'attaccare spietatamente, a volte, gli avversari e i critici, anche se collocato operativamente nell'ambito della Lega, il contenuto di questo team di battaglia riguardava in modo sempre mescolato la doppia figura di Matteo Salvini, compreso l'uso delle felpe in funzione di ministro per identificarsi politicamente con le città che visitava, oppure delle divise della polizia per fare attività politica, e esso costituiva la bandiera della politicizzazione totale del ruolo anche di guida del dicastero, marginalizzando naturalmente a passacarte amministrativo il servizio di informazione del Viminale. La vicenda di quel nucleo declinò per la caduta del suo capo, che si chiamava Luca Morisi, una figura non banale e neanche stupida, in guai giudiziari se ricordo bene, vicende di prostituzione e droga, ma il senso del modello di intreccio tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica fu pervasivo e convinse molta politica, non solo a destra, ad occuparsi di comunicazione, fatemelo dire così, in modo assai più remunerabile politicamente che dando retta a chiacchieroni moralisti come me sui limiti tra politica e amministrazione, soprattutto sui concetti come servizio al cittadino, cultura della spiegazione e via discorrendo. Ecco. Insomma, che la digitalizzazione diventa, e qui davvero chi lo nega? Io certo non lo nego, da grande potenzialità per l'accesso, per l'ampliamento della conoscenza, per la diffusione e l'interazione cognitiva, insomma una grande base teorica e pratica per sviluppi non solo commerciali, ma anche istituzionali e pubblici, e da questo diventa, in certi ambiti naturalmente, una stampella preziosa per il sistema declinante dei partiti, in cui stare al governo significa prima di tutto impadronirsi di questa leva, allargando, dilatando in questo quadro funzioni, ruoli e obiettivi che l'amministrazione stessa faticava e fatica a presidiare. Come si può capire, non è semplicissimo mettere su un concorso pubblico per creare un reparto bestia in un ministero. Tanto è vero che in altri paesi dove non vogliono correre rischi né di etica pubblica né di conflitti con i dibattiti parlamentari, tutti i giorni finisce che queste cose le fanno fare poi ai servizi segreti. Lasciamo ad altra occasione il tema della dilatazione della politicizzazione della RAI, che da tempo è parte della perdita del rapporto con ciò che una volta era chiamata parte della Costituzione materiale. Ne riparleremo a breve. E questa è la cornice generale in cui si colloca la dilatazione dell'area dei consiglieri, moltiplicata di 4 o 5 volte rispetto a solo una quindicina di anni fa, e l'interesse per figure come quelle di un influencer, che nel caso in questione si dichiara tale, con la qualifica generale di io sono un'imprenditrice, sostanzialmente di se stessa, che per dare un colpo d'ala al suo curriculum e ai suoi followers non ha alcun motivo per brigare per il modesto compenso dei consiglieri in decreto di gabinetto, che invece è giusto e doveroso retribuire, spostando tutta la funzione al lavoro personale per il ministro, lo dico tra virgolette, patrimonializzando immagini di prossimità, foto, lettere, documenti che professionalmente valgono più di uno stipendio. Io non entro nei contenuti di questo svolgimento per i 3 mesi in cui è durato, mi par di capire con una certa intensità, comunque non ho dirette cognizioni, ho solo letto i giornali. Dico solo che esso fa parte della dilatazione di sistema rispetto a cui una figura di ministro, che ha il senso dello Stato, riesce malgrado tutto a collocare queste cose in ambiti di servizio e dunque intermediate innanzitutto da un funzionario apicale, mentre una figura che si sente in carriera politica baciato personalmente dalla sorte, riscrivere la storia, legittimare le fonti della cultura di destra, tenere a bada intellettuali e giornaloni di sinistra, aspirare al governatorato della Campania, insomma alimentare, diciamo, ora per ora il proprio ego e tante altre cose, finisce che non sa dare limiti a questo genere di professionalità e che alla fine entrano anch'esse nella legittimazione dell'uso personale del potere. Io chiudo qui su questa allusione, ma che fa capire a molte cose a tante persone. Chiudo questa riflessione semplicemente per sostenere che scaricare sull'improvvisata coppia passata in poche ore dalle stelle alle stalle, naturalmente a causa di loro stessi, tutta la malformazione di sistema in cui si è arrivati non mi sembra del tutto giusto e non aiuta adesso a stimolare, come ora sarebbe drammaticamente necessario, nella politica, nelle istituzioni e nella libertà di critica, una vera spinta a necessari e per adesso mi sembrano impensati e non pensabili ravvedimenti. E credo che anche stavolta finirà con le pagelle alle persone, da plaudite a bocciate, senza che il contesto causante cambi di un centimetro. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do volentieri appuntamento per la prossima settimana. A risentirci.